semplicemente Romano e Paolo, commenti a ruota libera.
Buongiorno a tutti carissimi radioascoltatori, buongiorno da Romano Scaramucci
e da Paolo Merlo alle ascoltatrici.
Siamo ancora qui e per voi la seconda puntata, il secondo appuntamento della nostra trasmissione, qui a commentare insieme a voi gli argomenti, le notizie del giorno o anche della settimana. Paolo, com'è andata la settimana?
Ah, benissimo, mi sono divertito un sacco, devo dire, questa volta, perché per fortuna, ecco, questo c'è da dire una cosa, noi abbiamo avuto un debutto la scorsa settimana con la prima notizia della morte di Dario Fo,
sì,
che è stata veramente poi anche influenzato un po' tutta la trasmissione,
certo.
No? Oggi invece diciamo che da ridere ne abbiamo abbastanza,
sì,
da divertirsi commentando anche seriamente, perché poi in fondo al sorriso c'è anche l'amarezza, no? Perché questo è il sorriso tante volte amaro dell'ironia politica e dell'ironia in generale. Per esempio stamattina alzarsi e sentire del duello verbale tra Hillary Clinton e Donald Trump è stato veramente da levarsi bene.
E ne parleremo subito, prima però lasciami salutare anche il regista, Andrea Capecchi.
Ciao Andrea.
Che è con noi, sempre con noi, grazie Andrea. E quindi possiamo anche cominciare con i nostri commenti. Sì, effettivamente questa è in notizione, no? della mattinata, perché i giornali non riportano nulla, però c'è stato questo dibattito tra la Clinton e Trump. Pare che sia stato proprio durissimo, più acceso rispetto agli altri, che se le siano dette, non date, ma dette di santa ragione, sicuramente sì, poi non si sono nemmeno dati la mano. E la notizia è che Trump ha detto: non so se accetterò l'esito del voto.
Esatto, è bellissima questa, perché per gli americani questa è una delle cose che fanno peggio. Nel senso che è assolutamente fuori dalla loro mentalità l'idea che non si accetti il voto democratico. Poi bisognerà vedere, perché già c'era stato un precedente con Al Gore e Bush, mi pare, che era finita per 257 voti in Florida, ma è finita dopo alcuni mesi, quindi alcune settimane, e quindi lì Al Gore non diede la soddisfazione a Bush di riconoscere la vittoria fino a che non fu sanata la cosa, quindi fino a che non furono fatti tutti gli accertamenti. Qui invece è peggio, perché Donald Trump praticamente rifiuta quasi a priori che ci sia un risultato possibile al di là della sua vittoria, che però mi sembra un tantino fantastica, ecco.
E se le sono proprio dette su tutto, perché il dibattito è stato su armi, sui confini, sulla Russia, sulle donne, sull'aborto, e pare che la Clinton abbia anche detto una cosa altrettanto grave come quella che ha detto Trump, perché la Clinton ha detto che è il candidato
più pericoloso
sì, della storia. Quindi insomma deve essere stato un dibattito veramente acceso, e che conferma quello che un po' tutti i giornali e i mezzi di informazione stanno dicendo, che è stata una campagna elettorale veramente sporca. Ecco, l'aggettivo che ricorre più sovente è questo.
Mi ricorda Pazzaglia quando si chinava quelli della notte e diceva: siamo arrivati in fondo.
Ah, sì.
Perché effettivamente, al di là anche della sporcizia che è venuta fuori tra uno e l'altro, no? Perché poi sono venuti fuori il fatto che Donald Trump non abbia mai pagato le tasse, il fatto che la Clinton, con questa storia delle email, che non si capisce poi che razza di email siano, eccetera, però insomma indubbiamente non si sono risparmiati i colpi bassi. Ma questo però secondo me denota il livello culturale politico degli Stati Uniti. Qui io dopo un po' di musica magari
però guarda che è vero il livello degli Stati Uniti degli Stati Uniti, ma il popolo statunitense non ama nessuno dei due candidati,
assolutamente. Infatti è proprio questo che volevo dire, il livello politico, ma il livello politico anche di questi qua che si presentano solo perché hanno tanti soldi, perché poi alla fine il presidente degli Stati Uniti è uno che deve avere tanti soldi. E l'invidia grande di Silvio Berlusconi era che lui ne aveva tanti, ma non poteva essere presidente degli Stati Uniti perché non era alto, non era bello,
però è stato,
non era abbronzato.
È stato il presidente del Consiglio italiano.
Lì c'è arrivato. Presidente della Repubblica, speriamo di no.
Allora, facciamo una prima pausa musicale, che dici?
Sì,
allora, la prima pausa musicale è una canzone che a me piace moltissimo, è intitolata Dolce Nera di Fabrizio De André, tratta dall'album del 1996 Anime Salve, che devi sapere, Paolo, è considerato uno degli album più importanti e più belli della storia della musica leggera italiana. E collaborò con lui in questa opera, perché di opera si tratta, il grande Ivano Fossati. Dolce e Nera, Fabrizio De André.
Amia la canaria, mia cumale, cumale. Amia la cumalaria, mia calele, calele. Amia la cumalaria, mia, mia cumale. Amia la canaria, mia calele, calele.
Nera che porta via, che porta via la via. Nera che non si vedeva da una vita intera, così dolce, nera, nera, nera che picchia forte, che butta giù le porte. Nera di mala sorte, che ammazza e passa oltre. Nera come la sfortuna che si fa la tana dove non c'è luna, luna. Nera di falde amare, che passano le bare. Ma la moglie di Anselmo non lo deve sapere, che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento. Acqua che non si aspetta, altro che benedetta. Acqua che porta male, sale dalle scale, sale senza sale, sale. Acqua che spacca il monte, che affonda e terra e punta. Ma la moglie di Anselmo sta sognando del mare. Quando in gorga gli anfratti si ritira e risale, e il lenzuolo si gonfia sul cavo dell'onda, e la lotta si fa scivolosa e profonda. Acqua di spilli fitti, dal cielo e dai soffitti. Acqua per fotografie, per cercare i complici da maledire. Acqua che stringe i fianchi, tonnara di passanti. Oltre il muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi? Sera che adesso si ritira, passa sfida tra la gente come un innocente che non c'entra niente, fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale, così splendido e vero da potervi ingannare.
Allora, riprendiamo. Mi viene una domanda nel discorso di Hillary e di Donald Trump. Donald Trump è stato definito il peggiore, ma non solo dalla Hillary, però gli altri, la stampa, gli opinionisti dicono che anche Hillary non è che sia a un buon livello. Ma cosa ne pensi di una presidente degli Stati Uniti donna?
Io penso questo, Paolo, che siccome non potevano i democratici riproporre una novità come nel 2009-2007 di Obama, allora hanno preso una vecchia figura della politica americana che però in sé qualche novità la avesse, e quindi essendo donna. E io devo dire che, pur amando le donne, perché mi piacciono le donne, perché apprezzo la loro sensibilità, eccetera eccetera eccetera, però non accetto il principio che basta essere donna per poter fare bene delle cose. Questo non lo accetto come principio. A me fanno molta rabbia quelli che dicono: ah, perché le donne sono più sensibili degli uomini. Ma dove è scritto? Io ho conosciuto donne di una insensibilità profondissima.
Credo che Hillary sia una di quelle.
Ecco, appunto, quindi Hillary non mi piace, per esempio, non mi piace la Clinton.
Ma una donna al potere, una donna al governo. Io discutevo ieri con una signora che collaborerà con la radio e che diceva: per l'amor di Dio non parlarmi di quote rosa, no? Perché le quote rosa, anche se, cioè, io sono del parere che le quote rosa sono un mercato della donna, una mercificazione, cioè. Allora, certo. Tu ne hai tanti bianchi, ci sono tanti neri, no? Che razza di discorso è? Ma per esempio qui a Cortona come si vive questo fatto, visto che c'è una sindaco donna?
Una sindaco? No, guarda, che a Cortona non solo la sindaco è donna, ma c'è il capoguardia che è donna, il presidente del consiglio comunale donna, è arrivato il nuovo capitano dei carabinieri che è donna, e io che faccio l'insegnante ho la preside donna. E
quindi tu vivi in un harem?
In un harem, praticamente. No, parlando seriamente, io faccio l'insegnante, un'altissima percentuale di colleghi sono donne, con le quali io lavoro molto bene, devo dire, e che apprezzo molto, sia sul piano prettamente culturale che su quello didattico. Però dal punto di vista pedagogico io credo che nella scuola il rapporto tra studenti e docenti dovrebbe essere più equilibrato da questo punto di vista. Non credo che sia un bene dal punto di vista pedagogico, dal punto di vista del rapporto, no, anche psicologico, che gli studenti interloquiscano al 90% con docenti donne. Questo, ripeto, apprezzando e amando profondamente
questo,
le donne.
Questo tra l'altro succede dalla scuola materna in poi, perché
certo,
nella scuola materna e nella scuola elementare praticamente la presenza maschile è rarissima. Alle medie incomincia a esserci qualche insegnante uomo.
Sì.
Ma pochi.
La percentuale è altissima, sempre.
E resta comunque altissima, sì. Però nasce già di lì. Quindi Forse anche quando noi parliamo, e qui cambiamo un po' il discorso, però quando parliamo del mammismo italiano, forse ci sono anche questo tipo di radici, a prescindere dal fatto che quando poi si parla di potere delle donne, quando le donne mi dicono finalmente arriviamo in un regime più matriarcale, io dico sempre guardate che le nostre famiglie, la famiglia italiana è sempre stata matriarcale, perlomeno non di facciata, ma nella sostanza, perché io mi ricordo i miei vecchi che uscivano coi pantaloni e andavano fuori a dire io faccio questo, io faccio quello, io faccio quell'altro, ma in camera caritatis, che io poi dico in camera da letto in realtà, perché da un punto di vista tra l'altro anche religioso sai bene che i protestanti dicono che Dio arriva fino alla porta della camera da letto, perché in camera da letto poi gli sposi fanno quello che vogliono e che devono e che si sentono, ma questo a prescindere il rapporto è sempre stato dei maschi che riferivano quello che le donne gli avevano poi suggerito in un modo o nell'altro in casa o in camera, e quindi questa sudditanza dell'uomo che è sempre stata nascosta adesso è venuta fuori, però è venuto fuori anche lo strapotere forse delle donne, anche se io dico che comunque la statistica di Cortona è di quelle che alzano le medie, mentre ci sono dei luoghi dove le donne vengono solo usate, e quindi questo bisogna ricordarselo, perché
a proposito di donne, lo sai che Michelle Obama aveva un vestito da 30.000 euro alla cena di Stato, alla quale, come tu saprai sicuramente, ha partecipato il nostro Presidente del Consiglio?
E allora la moglie del Presidente del Consiglio ha speso 30.000 euro?
Agnese non so quanto abbia speso, no. Se è stata alla standa oppure no. Però era vestita molto molto bene, molto bene, un vestito
elegantissima, tanto perché... vero l'invidia degli insegnanti è stata enorme, perché ne hanno dette di tutti i colori, perché invece che andare a insegnare ha seguito il marito in una missione di Stato, che cosa che però io ritengo che forse se andassero a fare il pulce a qualcun altro sarebbe meglio, insomma, perché in questo caso mi sembra però, proprio sbagliato.
Tu, parla un po' l'invidia in te, Paolo, perché avresti voluto esserci con Obama, con Michelle, con Roberto Benigni, che tu ami molto.
Magari con Benigni, ecco, ma sicuramente non con Agnese e con Matteo. Ecco.
Io ho visto le foto, Benigni credo che per vestirsi avrà speso 8 euro. Tra gli 8 e i 15 euro.
Sì, come me, insomma, va al mercato o va all'OVS.
No, però è stato un cenone.
Sì, sicuramente. È bello, però, potremmo parlare anche a lungo del cenone. Ma
parliamo del cenone tra un po'. Ma sì. Prima mandiamo i nostri riferimenti.
Ecco, ce ne siamo dimenticati, adesso chissà Andrea cosa ci racconta. Il nostro numero di telefono è 0575, il telefono è 0575 60 48 30, siamo in diretta, quindi potete telefonare e chiedere di Romano.
Anche di Paola però.
Io preferivo. Vabbè, le email sono info@radioincontri.org oppure radioincontri@libero.it, poi c'è la pagina Facebook e ricordiamo anche la replica.
Certo.
Sabato alle 13. Ecco, quindi mandati i riferimenti,
mandiamo anche un brano musicale, mandiamo Il bandito e il campione di Francesco De Gregori, dall'omonimo album del 93, è la storia di Sante Pollastri e Dante Girardengo, di un campione di ciclismo e un bandito che erano così amici che Sante Pollastri, per andare a vedere l'amico Girardengo che passava per un arrivo di montagna, andò a vederlo, la polizia sapeva di questa amicizia e lo arrestò, quindi un'amicizia ad altri tempi.
Paolo, ma la canzone è di De André?
No, la canzone è di
Paolo Conte.
La canzone è di Francesco De Gregori.
Ah,
Il bandito e il campione.
due ragazzi del borgo, cresciuti troppo in fretta, unica passione per la bicicletta, un incrocio di destini in una strana storia, di cui nei giorni nostri si è persa la memoria, una storia ad altri tempi, di prima del motore, quando si correva per rabbia o per amore, ma fra rabbia ed amore il distacco già cresce, e chi sarà il campione già si capisce. Vai Girardengo, vai grande campione,
nessuno ti segue su quello stradone.
Vai Girardengo, non si vede più sante, e dietro a quella curva è sempre più distante. E dietro alla curva del tempo che vola, c'è Sante in bicicletta e in mano ha una pistola. Se di notte è inseguito, spara e c'entra ogni fanale, Sante il bandito ha una mira eccezionale. E lo sanno le banche, e lo sa la questura, Sante il bandito mette proprio paura, e non servono le taglie, non basta il coraggio, Sante il bandito ha troppo vantaggio. Quantica miseria, un torto subito, a fare del ragazzo un feroce bandito, ma il proprio destino nessuno gli sfugge, cercavi giustizia ma trovasti la legge. Ma un bravo poliziotto che sa fare il suo mestiere, sa che ogni uomo ha un vizio che lo farà cadere, e ti fece cadere la tua grande passione di aspettare l'arrivo dell'amico campione. Quel traguardo volante divide in manette, brillavano al sole come due biciclette, Sante Pollastri, il tuo giro è finito, e già si racconta che qualcuno ha tradito. Vai Girardengo, vai grande campione, nessuno ti segue su quello stradone. Vai Girardengo, non si vede più Sante, è sempre più lontano, è sempre più distante, è sempre più lontano.
Riprendiamo, stavamo parlando della cena alla Casa Bianca.
Sì, grande momento VIP.
Ecco, una questione su cui tutti si sono sbizzarriti a dire la loro, anche cose abbastanza cattive, no? E, per esempio, sul Fatto Quotidiano c'era scritto che Obama, riprendendo il discorso ufficiale di Obama, cioè, il sì al referendum aiuterà l'Italia. Poi ha detto Renzi è giovane e bello, e poi ha detto amo il vino italiano, e questo spiega le due affermazioni precedenti, quindi vuol dire che era ubriaco quando ha detto queste cose.
Questa è cattiva.
Questa è molto cattiva.
Invece Renzi è un bell'uomo, dai.
Ecco, beh, non lo so, non è il mio tipo, in nessun settore. No, non mi piace questo, e quindi vabbè.
Ma tu ti riferisci all'interferenza,
sì,
o di Obama nella politica italiana, certo, che è stata molto criticata, forse anche giustamente.
Sì, ma io ho visto un paragone, per esempio, che mi ha fatto rizzare i capelli che non ho. I politici italiani di sinistra che si lamentano dell'interferenza di Obama sono andati a Atene a sostenere Tsipras 2 anni fa, 3 anni fa. Ma un conto è che dei politici vadano a schierarsi con i loro compagni, amici ideologici, idealisti, eccetera. Ma un conto è che un presidente di Stato straniero dica va bene questo, va bene quell'altro, perché quello è una posizione, tra l'altro, in un discorso ufficiale, in cui un'allusione di quel genere normalmente dovrebbe cioè io avrei preteso da cittadino che il presidente Mattarella richiamasse, o il ministro degli esteri richiamassero l'ambasciatore americano al ministero degli esteri o alla presidenza della Repubblica per dirgli guarda, di al tuo padrone che non si fa così, perché questo non è cioè è un'interferenza bella e buona, pura. Però tanto ci siamo abituati, no?
È stato l'ultimo impegno ufficiale a livello internazionale di due mandati presidenziali, quindi
bella fine.
Poi parlavi di un capo di Stato, poi che Stato, insomma, perché
sì,
gli Stati Uniti,
non sono lo Stato più importante del mondo.
Però noi siamo felici per tutti gli italiani che c'erano. Dai, io mi sento felicissimo della presenza di Bebe Vio, della ragazza.
Questa sì, invece tanti l'hanno criticata perché. Ma perché?
No, con quale diritto si fa una critica? Infatti, è una persona straordinaria.
Ieri ho visto una vignetta che diceva Bebe Vio, ha purtroppo perso gli arti, e quindi per fortuna esistono queste protesi. Per chi dice contro la Bebe Vio che va alla Casa Bianca, che viene chiamata alla Casa Bianca, come Giusy Nicolini, per esempio, la sindaco di Lampedusa, e che dice purtroppo per te, per il tuo cervello, di protesi non se ne fanno,
no,
e
no.
Meno male, insomma.
No, io direi che anzi, in questo caso la compagnia femminile della delegazione italiana veramente è stato il fiore all'occhiello.
Sì,
dai,
sicuramente, anche perché per esempio la Gianotti, che sì, insomma non è l'ultima persona al mondo.
Quindi diamo una sufficienza a questa uscita.
Sicuramente è stata una missione di quelle che hanno presentato.
Insufficienza al presidente degli Stati Uniti, sufficienza alla delegazione italiana.
Sì.
A proposito di voti, che voto diamo alla sonda italiana che è arrivata su Marte? Perché ridi?
Per il momento è indecifrabile, nel senso che mi sono venute un po' di idee nel frattempo, cioè a vedere questo stallo di comunicazione.
Il fatto è che non dà segni di vita. Cioè
i casi possono essere: esistono i marziani e se la sono imboscata.
E uno,
questa è una soluzione.
Temo il secondo, Paolo. Temo
quale?
È quello che dirai adesso. Qual è il secondo? Dillo
il secondo, che qualche politico sia andato sulla navicella e se la sia imboscata lui.
Sospettavo questa.
Ma questo non è il politico.
No, dai, sono problemi tecnici.
Sicuramente. Io spero che siano problemi tecnici che si risolvano, perché veramente è comunque una missione che, come ha detto il direttore della missione oggi, anche se non dovesse dare altro, è ottima come risultato, perché quello che è stato mandato su erano mezzi di comunicazione. Però comunque è una cosa che è andata bene, perché arrivare su Marte non è cosa semplice. Quanto è durato il viaggio? Parecchio tempo.
Molto tempo.
Quindi il prossimo viaggio, sentivo un'intervista tra l'altro a uno dei nostri astronauti che diceva: ma tu andresti su Marte? Sì, ci andrei, anche se so che non potrei non ritornare. E questo già vuol dire molto del valore di questo tipo di imprese, ecco. E meno male che l'Italia è uno dei primissimi posti, insomma.
Preciso, rispondo alla domanda che hai fatto prima, è partita il 14 maggio e è arrivata ieri.
Sì,
poi,
6 mesi, una cosa del genere.
Poi il 23 ottobre termina la propria missione, da dicembre 2017 inizierà la missione scientifica. Speriamo che veramente vada tutto bene. Senti, vuoi invitare ancora i nostri radioascoltatori a mettersi in comunicazione con noi, Paolo?
Certo, il telefono è 0575 60 48 30, le email info@radioincontri.org e radioincontri@libero.it.
Chiamateci e noi saremo veramente felici di interloquire con voi, anche per criticarci.
Indubbiamente. Ricordiamo anche che è disponibile, a parte la replica di sabato alle 13, anche il podcast da oggi pomeriggio, grosso modo stasera. Possono riascoltare la trasmissione in podcast, quindi al di là degli orari fissi delle repliche, perché questo è grazie ai nostri mezzi tecnici e al nostro grande Andrea Capocchi, che riusciamo a fare queste cose. Quindi,
chiamiamo in causa Andrea con il terzo brano della mattinata.
No, pensavo che volessi chiedergli se pioveva.
No, quello poi dopo sentiamo. Un brano che ha un titolo simpaticissimo, è un brano di Rino Gaetano del 1979,
mi piace un sacco, Rino Gaetano.
Il lato B, che come spesso accadeva quando circolavano i 45 giri, che aveva più successo il lato B che il lato A. Ora, lato B significa un'altra cosa, ma tralasciamo. Ascolta la simpatia di questo titolo. Resta, virgola, vile maschio, dove vai? Questo era il titolo del lato A. Il lato B invece è il brano che ascoltiamo, Ai Maria.
E quando tramonta il sole, una canzone d'amore, da Bahia Salvador, oh Maria, per te canterò. Da quando sei andata via, da quando non ci sei più, da quando la pasta scotta non la mangio più, ai Maria chi mi manca sei tu. La mattina mi alzo tardi e dormo finché mi va, e il caffè me lo porta a letto due bionde in tutù, ai Maria chi mi manca sei tu. La notte vado a ballare per cancellare i sogni miei, da qualche tempo più donne del DJ, ai Maria ma tu non ci sei. E questo sapore strano che è fatto di libertà mi dice che oggi qualcosa è cambiato in me, ai Maria non sei più con me. E quando tramonta il sole, una canzone d'amore, da Bahia Salvador, oh Maria canterò. Ai Maria non ti cantare. L'acqua mi fa un po' male, la birra mi gonfia un po', vado avanti tristemente a champagne e bonbon, ai Maria mi manca il tuo amore. Caimano nero, piangendomi confidò che non approvava il progetto del metro, ai Maria da te tornerò. L'Himalaya era lontano, l'ascensore lì non c'è, ma il vecchio saggio indiano ha predetto che, ai Maria, ritorni da me. Se avrò più soldi in tasca e donne ne ho troppe ormai, sebbene il tuo cane fuori non porto più, ai Maria chi mi manca sei tu. E quando tramonta il sole, una canzone d'amore, da Bahia Salvador, oh Maria canterò. Oh oh. Bahia, l'estate restò. Il caimano distratto imitava il gatto e faceva papà, perché studiava le lingue e voleva le cinque al sotto. Fachiro, tu non sei un emiro in gilet, mi consiglio senza imbroglio di non bere petrolio alle tre. C'era una donna a Bahia, s'ubriacava di noi e sa, sotto una vecchia sequoia, ballava il samba e cantava per me. Imitava il gatto e faceva papà, cantava il gatto, il caimano distratto, c'era una donna a Bahia, una vecchia signora, presentatore alla radio, un vecchio fachiro, un ricco emiro, faceva bene.
Continuiamo con ringraziare i nostri cari amici ascoltatori che sappiamo esserci con i nostri riferimenti 0575 60 48 30 per le chiamate. Io voglio buttare sul tavolo qui che abbiamo davanti, carissimo amico Paolo, un argomento che non ho trovato sul giornale questa mattina, che però mi ha colpito molto e negativamente ieri, anche per il mestiere che faccio, che ormai si sa, faccio l'insegnante. È stato messo sulla rete, dopo averlo registrato in un cellulare, da uno studente, da un ragazzo di 14 anni del primo anno delle superiori, un filmato dove si vede distintamente una ragazzina che viene messa in mezzo a un gruppo di suoi amici, viene derisa, viene costretta a stare zitta, poi viene schiaffeggiata, e la cosa peggiore è che prima viene così violentata psicologicamente e anche con qualche schiaffo. E poi, quando la mandano via brutalmente, viene dileggiata mentre questa ragazza se ne va. L'altra cosa che ci deve far riflettere è che in pochissimi minuti questo filmato su Facebook ha avuto 1 milione di mi piace. Io come insegnante so benissimo che ci sono purtroppo tanti casi di bullismo, e tornando al discorso di prima, non è ovviamente una critica al mondo femminile, ma sta aumentando il bullismo tra ragazze. È proprio statisticamente provato che il bullismo sta, e comunque è una piaga molto molto forte nella scuola italiana. E quindi mi sento un po' chiamato in causa come educatore, mi chiedo se veramente abbiamo fatto le cose per bene, oppure se abbiamo sbagliato qualcosa, perché il bullismo, poi quello femminile, è diverso da quello maschile, perché quello maschile lo vedi, lo individui, perché magari c'è la scazzottata, c'è l'offesa, c'è la parolaccia, mentre quello femminile è molto più sotto traccia, però è altrettanto dannoso nei rapporti tra ragazzi.
Io penso che non credo tanto in uno sbaglio della forma educativa della scuola, quanto degli uomini e delle donne. E questo però risale non alla scuola come ambiente, come ambito, perché succede anche fuori. Quindi probabilmente questo dobbiamo farlo risalire a un'educazione che ha la classe genitoriale di oggi, come quella politica. Abbiamo detto prima, non c'è una classe politica decente, ma questo non credo di offendere nessuno a dirlo. Purtroppo anche la classe genitoriale scarseggia molto. Cioè io vedo e sento, ma è una cosa vecchia, il fatto che i genitori si lamentino, vadano a minacciare gli insegnanti che danno magari un brutto voto a un bambino. E invece ai miei tempi, i tuoi non lo so perché tu sei molto più giovane di me, ma ai miei tempi io, se prendevo un brutto voto, mi vergognavo di andarlo a dire, anche perché rischiavo di prendermi la scazzottata, nel senso che mio padre e mia madre mi prendevano a schiaffi, per non dire a calci nel sedere, e mi minacciavano che se ne avessi preso un altro mi avrebbero fatto anche peggio. Quindi è un po' questo il problema, da dove si viene e dove si sta andando.
Sicuramente, e devo dire che hai centrato la questione quando tu dici che oggi la famiglia difende a spada tratta i figli anche quando non dovrebbero
farlo. Ma anche quando i genitori non li conoscono, eh?
Infatti è questo che volevo dire. Probabilmente la classe insegnante, qualche errore è evidente, lo abbia certo fatto, ma l'errore più grave oggi, secondo me, è che la famiglia demanda alla scuola l'aspetto educativo in maniera proprio totale, e quindi ritorna poi il discorso che la famiglia, se il figlio va male, dà la colpa alla scuola. Esatto. In realtà non è colpa della scuola, è colpa della famiglia che non ha educato. Quindi il discorso è molto importante, e devo dire però che la mia scuola, fammi fare un po' di buona pubblicità al liceo Signorelli di Cortona, perché sono già, questo è il terzo anno che ha proposto alla classe insegnante un corso d'aggiornamento sul bullismo, e molti partecipanti sono della mia scuola, tra i quali ci sono anch'io, perché è un argomento che mi è sempre stato a cuore, anche perché forse quando ho fatto la scuola io, tu hai detto gentilmente che sono molto più giovane di te, ma non tantissimo più giovane di te, ma quando
andavo ancora i capelli,
quando andavo a scuola io, gli atti di bullismo erano non all'ordine del giorno, all'ordine di ogni ora. Sì, e eravamo, sì, certo, in un modo o in un altro. Però noi avevamo,
però
forse,
ci difendevamo e sì, c'era una reazione diversa.
Avevamo forse degli anticorpi nei confronti, sì, del bullismo. Forse
non avevamo neanche gli stessi mezzi di comunicazione, quindi mi è venuto sott'occhio, scusami se salto di palo in frasca.
Così deve essere.
Ma per chiudere il pezzo, perché poi andiamo in attesa, abbiamo ancora 3 minuti. Ah, grazie Andrea. Bene, allora, no, finiamo sul bullismo, allora c'è tempo per la battutina. Sicuramente noi avevamo degli anticorpi, e sicuramente non avevamo gli stessi strumenti per diffondere.
Esatto.
E questo, la diffusione, la possibilità di diffusione è uno dei problemi grossi, proprio perché siccome possiamo, si può dire, sputtanare una persona... Beh, ormai l'ho detto.
Borderline.
Ecco, Don Ottorino mi manderà una lettera di ammonizione.
Vai Paolo.
Praticamente il sapere che possiamo informare il mondo di questo ci dà in mano un potere indescrivibile. Trump è figlio di questa cultura. Renzi... adesso mi ricollego a Renzi per la battuta che ho letto adesso.
No, non ti collegavi a Trump, Renzi? No.
Renzi è bello, gliel'ha detto Obama. D'altra parte, noi col parrucchino a cui piacciono le donne, eccetera, già ne abbiamo avuti. Quindi
basta,
ecco,
così. Bon,
basta così. Ma Matteo Renzi, che ha detto a Michelle Obama: i tuoi discorsi sono meglio dei tuoi pomodori.
Ma sai che questa non l'ho capita, me la spieghi? C'è tempo? In un minuto me la sai spiegare?
Michelle Obama ama il giardino, l'orto casalingo,
sì,
e quindi coltiva i pomodori. Evidentemente Renzi ha assaggiato i pomodori della Michel.
Perché li hanno tirati?
No, non lo so. Forse per quello che gli piacciono di più i discorsi di Michel. Certo che queste uscite mi ricordano tanto Silvio.
Silvio lui?
Silvio. Il vice Dio.
Ho capito. Senti Paolo, il tempo sta correndo velocissimo e noi dobbiamo ricordare che alla fine del prossimo pezzo musicale ci sarà una pausa.
C'è il giornale radio e dopodiché riprendiamo e ci occuperemo forse, probabilmente, sicuramente, di cronaca locale.
Di cronaca locale. Allora io lancio...
Lancia il numero di telefono prima del
brano. Il numero di telefono che è 0575 60 48 e 30. Lancio anche il brano, un brano del cantautore che io amo profondamente con tutto me stesso, che è il grandissimo maestrone di Pavana, Francesco Guccini, un brano dalla Signora Bovary, che è un album del 1987, è un film, ascoltatelo con attenzione perché è una storia veramente disegnata da Francesco Guccini in maniera magistrale. Il titolo è Scirocco.
Ricordi, le strade erano piene di quel lucido scirocco che trasforma una realtà abusata e la rende irreale. Sembravano alzarsi le torri in un largo gesto barocco e in via dei Giudei volavano veglieri come in un porto canale. Tu dietro al vetro di un bar impersonale, seduto a un tavolo da poeta francese, con la tua solita faccia aperta ai dubbi e un po' di rosso routine dentro al bicchiere. Pensai di entrare per stare assieme a bere e a chiacchierare di nubi. Ma lei arrivò affrettata danzando nella rosa di un abito di percale che le fasciava i fianchi e cominciò a parlare ed ordinò qualcosa mentre nel cielo rinnovato correvano le nubi a branchi e le lacrime si aggiunsero al latte di quel tè. E le mani disegnavano sogni e certezze, ma io sapevo come ti sentivi schiacciato fra lei e quell'altra che non sapevi lasciare, tra i tuoi due figli e l'una e l'altra morale, come sembravi inchiodato. Lei si alzò con un gesto finale, poi andò via senza voltarsi indietro, mentre quel vento la riempiva di ricordi impossibili, di confusione e immagini. Restò come chi non sa proprio cosa fare, cercando ancora chissà quale soluzione, ma è meglio poi un giorno solo da ricordare che ricadere in una nuova realtà sempre identica. non so davvero dove lei sia finita, se ha partorito un figlio o come inventa le sere. Lui abita da solo e divide la vita fra il lavoro, versi inutili e la routine di un bicchiere. Soffiasse davvero quel vento di scirocco e arrivasse ogni giorno per spingerci a guardare dietro la faccia abusata delle cose, nei labirinti oscuri delle case, dietro lo specchio segreto d'ogni viso, dentro di noi.
Semplicemente Romano e Paolo, commenti a ruota libera. Alle 10 di ogni giovedì mattina su Radio Incontri in Blu.
Ed eccoci tornati qua, sempre Romano Scaramucci
e Paolo Merlo.
E siamo qua dopo la pausa. L'hai preso il caffè, Paolo?
No, te l'hanno portato? Io non lo prendo.
Mai caffè?
No, solo dopo pranzo.
Quindi non portateci. Ah no, io lo prendo.
No, io qualcuno... ieri stavo facendo le olive e ho chiesto al mio amico da cui vado, che vado ad aiutare, se mi alle 5, se era l'ora del tè, se mi portava il tè, e mi ha detto che non era previsto dal contratto.
Sopra un olivo poi il tè come fai?
Non ci sta.
E a proposito,
un bicchiere di vino, sì, però
un buon vino DOC cortonese. Ecco, questo ci lancia all'argomento, no, della seconda parte della nostra trasmissione, del nostro programma mattutino, che è le notizie locali. Hai qualcosa da lanciare, Paolo?
Ma sto guardando l'Etruria.it che dice del premio giornalistico Pietro Pancrazzi a Donatella Bianchi, presidente del WWF, e mi pare che faccia anche qualcos'altro, cioè presentatrice di Linea Blu,
una trasmissione, ecco, storica della, ecco, RAI, del sabato pomeriggio in RAI.
Perfetto, e niente, quindi è in programma per sabato 22 alle 17 presso il Teatro Signorelli la cerimonia di consegna di questo premio.
Si sarà presentata come tutti gli altri anni dal professor Nicola Caldarone. È ormai una premiazione storica anche per Cortona, perché in passato sono stati premiati altri personaggi importanti come Ilaria Borletti Buitoni, che è presidente del FAI, Salvatore Settis, Massimo Cacciari e l'anno scorso Milena Gabbanelli. Quindi Cortona ospiterà ancora un personaggio importante come la conduttrice della Donatella Bianchi.
Senti un po', ma tu che non bazzichi tanto l'inglese, mi hai detto.
No.
Ieri c'è stata la giornata della programmatica per favorire una discussione sulla lingua italiana, eccetera, e quindi ci sono state parecchie discussioni in radio, sulle radio nazionali, riguardanti la lingua italiana, la lingua nella moda, la moda nella lingua, eccetera. Sì. La musica, l'italiano è la lingua della musica, no? È la lingua di tante parti e di tanti progetti, di tanti settori, anche quello governativo. Ormai si chiama Jobs Act, si chiama queste cose qua che io non riesco a capire, perché dobbiamo imparare l'inglese per dire delle cose che io vengo dall'informatica, quindi per l'amor di Dio sono l'ultimo a dover parlare, anche se poi cerco di spiegare anche in italiano. Ma cosa ne pensi di questa prevalenza dell'inglese anche in cose che sono proprio locali?
Io ritengo che sia di un cattivo servizio, perché fino a che usiamo parole inglesi che ormai tutti comprendono, ci sta che si possano anche utilizzare. Però su altri argomenti o usare parole più difficili che non sono popolari e quindi la gente si trova spaesata, credo che sia scorretto, soprattutto quando parliamo di questioni importanti come in politica. Sembra quasi che qualcuno voglia nascondersi, no? Dietro a parole come prima i politici negli anni 50, negli anni 60 parlavano difficile per non farsi capire dal popolo, adesso siccome il popolo si è istruito e allora si usano parole sconosciute di altre lingue, così il popolo non capisce lo stesso. A proposito di inglesismi, ci sarà a Cortona un momento turistico importante, lo stanno preparando, lo diceva ieri e è riportato dalla pagina locale della Nazione, lo diceva ieri il presidente della Confcommercio cortonese Marco Molesini, dal 7 all'11 dicembre eventi culturali, cene di gala, chef stellati, visite guidate e speriamo anche un po' di cultura che cercheranno di portare a Cortona un po' di turismo per Natale e questo evento l'appunto si chiama Test of Christmas.
In effetti io sto guardando Valdichiana oggi che dice Confcommercio lancia Test of Christmas dal 7 all'11 dicembre e poi mette un titolo che è molto più bello, Cortona, un assaggio del Natale arriva per l'Immacolata. Ma non si poteva chiamare Sapori di Natale.
Sapore di Natale.
Perché per la traduzione letterale, non è che... Cioè, ma a Cortona parlano inglese?
No, gli inglesi sì, ma i cortonesi parlano chianino.
Chianino.
Anzi, chianaiolo. Ah, perché sì, giusto. Il dialetto si dice chianaiolo e non chianino.
Ecco, ma questa abitudine vedo che proprio riesce a non... A non superare più i margini. Insomma.
Invece una cosa che voglio sottolineare a livello locale è i numerosi gruppi e le numerose associazioni di volontariato. Io credo che oggi se non ci fossero le associazioni di volontariato forse l'Italia si fermerebbe.
Sì, o questo sbaglio. Sono pienamente d'accordo, anche perché ne faccio parte
Ne facciamo parte, no? Perché parte. In questo momento stiamo lavorando qui in radio per un'associazione di volontariato e ne siamo felici e anche fieri.
Sicuramente.
Ecco, a proposito di questo,
diciamo subito che siamo felici, fieri, ma non pagati.
No.
Perché sennò qualcuno alla radio potrebbe pensare, ci sono felici e contenti perché guadagnano bene.
No.
Andrea, anche tu.
Andrea forse si è pagato. Tutti volontari. Però noi siamo veramente contenti di esserlo. A proposito, a Castiglion Fiorentino verrà inaugurata molto presto la data precisa la daremo perché non c'è, non è che non ce l'ho io, proprio ancora non c'è. Sarà inaugurata una statua per il campione di motociclismo Fabrizio Meoni, che morì in circostanze drammatiche in una Parigi-Dakar di qualche tempo fa e che continua a vivere, Fabrizio Meoni, in una associazione di volontariato castiglionese che organizza per il prossimo 12 novembre una cena e uno spettacolo al quale parteciperanno anche alcune associazioni cortonesi come quella del piccolo di Cortona e anche il gruppo musicale Medici e Musica. Il ricavato della cena e dello spettacolo che sarà proposto appunto il 12 novembre a Castiglion Fiorentino, al Teatro di Castiglion Fiorentino, sarà devoluto per la costruzione, per la messa in posa di questa statua di Fabrizio Meoni.
Ecco bene. Un'altra cosa vedevo anche relativa alla spesa sospesa in cui la nostra associazione è coinvolta, che appunto si sta sviluppando e che la Confcommercio e Confesercenti hanno ampliato a un progetto locale molto più ampio, per cui questo verrà aumentare gli effetti positivi della spesa sospesa, cioè di chi ha la possibilità di lasciare già pagato qualcosa alle casse dei supermercati, dei negozi, eccetera, in modo che poi le persone che hanno bisogno verranno aiutate all'acquisto dei beni di prima necessità. Quindi questo è estremamente positivo.
E, siamo nella parte finale, quindi la solita piccola notiziola sportiva, sì, sempre sul calcio, perché a me piace molto il calcio. Tu sai che negli ultimi giorni il grande Gigi nazionale, Gigi Buffon, era stato criticato perché sì, sia con la nazionale che con la Juventus aveva preso due gol proprio da principiante, uno sotto le gambe, proprio delle papere veramente assurde, ma il grande Gigi Buffon, come tutti i campioni, si è prontamente riscattato vincendo fuori casa in una partita internazionale con la Juventus, parando addirittura un rigore e salvando con una parata veramente straordinaria la partita.
Io ho commentato questo avvenimento, perché siccome sai che di calcio me ne occupo poco e niente, ho commentato dicendo: sono sempre stato anti-juventino, ma grande Gigi, perché sì, onora il merito, e quando un atleta è bravo, punto. Mandiamo sì, in onda un brano musicale.
Un brano musicale, questa volta tocca a Giorgio Gaber, pensa, una canzone che è in linea con la nostra, con il nostro programma, dall'album del 1984, pensa quanto tempo è passato, ne avrei detto meno, e l'album era intitolato E pensare che c'era il pensiero. E il brano è Destra e Sinistra, Giorgio Gaber.
Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Fare il bagno nella vasca è di destra, far la doccia invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. Tutti i film che fanno oggi son di destra, ci annoiano, son di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Le scarpette da ginnastica o da tennis hanno ancora un gusto un po' di destra, ma portarle tutte sporche un po' slacciate è da scemi più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I brugisca sono un segno di sinistra, con la giacca vanno verso destra. Il concerto nello stadio è di sinistra, i prezzi sono un po' di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I collan sono quasi sempre di sinistra, il reggicazzo è più che mai di destra. La pisciata in compagnia è di sinistra, il cesso è sempre in fondo a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La piscina bella azzurra è trasparente, è evidente che sia un po' di destra. Mentre i fiumi, tutti i laghi e anche il mare sono di merda più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? L'ideologia, l'ideologia, malgrado tutto credo ancora che ci sia, è la passione, l'ossessione della tua diversità, che al momento dove è andata non si sa, dove non si sa, dove non si sa. Io direi che culatello è di destra, la mortadella è di sinistra. Se la cioccolata svizzera è di destra, la Nutella ancora di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il pensiero liberale è di destra, ora è buono anche per la sinistra. Non si sa se la fortuna sia di destra, la sfiga è sempre di sinistra. Whoa, whoa. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il saluto vigoroso a pugno chiuso è un antico gesto di sinistra. Quello un po' degli anni venti, un po' romano, è da strozzi oltre che di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra?
Bene, destra e sinistra, grande profeta Giorgio Gaber, indubbiamente. E devo dire che la terna Giorgio Gaber e Annacci Fo è stata veramente grande.
Geni,
ma non solo dello spettacolo, perché indubbiamente hanno influenzato la cultura proprio generale, ecco, assolutamente. Io volevo fare riferimento a una notizia che non è bella assolutamente, ma che però dà un po' l'idea di quello che può succedere dappertutto in Italia, anche se in questo caso è successo a Catania, ma è successo all'ospedale Cannizzaro, che è un'eccellenza della sanità. È una donna di 32 anni che è morta, aveva avuto una inseminazione eterologa, era rimasta incinta di due gemelli, alla 17ª o 18ª settimana di gravidanza questi due gemelli hanno incominciato a soffrire, a star male, e prima ne è morto uno, poi ne è morto l'altro, e alla fine l'infezione che evidentemente c'è stata ha portato alla morte anche questa giovane donna. La notizia indubbiamente non può essere che triste, però dietro pare che ci sia, a seconda della famiglia, un medico obiettore che non ha voluto produrre l'aborto, indurre all'aborto, perché poi qui andiamo in un settore molto preciso. Uno dei bambini era morto, quindi già un feto poteva essere estratto. Però questo avrebbe prodotto altre cose, per cui avrebbero dovuto essere estratti tutti e due, e diciamo pare perché la famiglia accusa questo medico, che doveva essere tra l'altro non di pronto soccorso, perché era già due settimane che la signora era in ospedale, quindi sicuramente era in un reparto di ginecologia o di neonatologia o di maternità, quella che una volta si chiamava la maternità, punto. E pare adesso che però dalla direzione sanitaria venga la notizia che nessun medico si è dichiarato obiettore di coscienza, e tantomeno, come dicevano stamattina anche interviste al responsabile dell'ordine dei medici, che dicono sì, se uno procura l'aborto perché non, senza motivazioni mediche, può farlo come obiettore di coscienza, ma in caso di pericolo per la salute, in pericolo immediato per la salute della puerpera, questo diventa una mancanza di soccorso, e quindi questo diventa un reato penale. Vedremo come va a finire. Cosa ne pensi?
Io credo che sì, è un caso molto particolare, quindi le autorità dovranno veramente cercare la verità per rispettare i diritti dei medici che sono obiettori, certo, per rispettare evidentemente anche le madri, soprattutto, che in situazioni così delicate e particolari si mettono nelle mani, no, dei medici, e quindi hanno bisogno di consigli, hanno bisogno di essere seguite fino in fondo, e soprattutto, ecco, nel rispetto della vita
sicuramente.
Bisogna che facciano luce, insomma, su questo
io
caso.
Mi pongo due domande. Uno, se non può essere stato determinato dalla fecondazione eterologa, cioè questa manipolazione dell'uomo e della donna, quindi dell'uomo con la U maiuscola, così comprendiamo tutti, senza bisogno di fare sempre le specifiche. Sai che mi piacciono molto quelli che scrivono car asterisco tut asterisco, per dire cari e care, ma siamo arrivati a dei punti dove veramente non,
però
non
è simpatico.
È simpatico, sì, non, non siamo più uomini, siamo
novità.
Paolo, siamo sessi più che altro. Ecco, e la, la seconda cosa invece su questo, sempre scusami, chiudo, su questo argomento della, della fecondazione di questa donna, io penso che troppe volte ormai, e ritorniamo al discorso prima dei, dell'educazione, dell'aggressione ai, agli insegnanti, ecco, l'aggressione ai medici, l'aggressione ai giudici. Cioè, non ci va mai bene niente, ma questo è partito un certo giorno, quando abbiamo voluto la, la libertà totale, e che, come dice Zygmunt Bauman, la libertà totale comunque, a prescindere da qualsiasi altra idea, si scontra con la libertà degli altri, e questo ci fa richiudere in noi stessi e isolarci con un iPhone.
E Gaber dice, la libertà è
partecipazione.
A proposito di cantautori, lanciamo un altro brano intitolato Extraterrestre, del 1978, dall'album Blitz, Eugenio Finardi.
Per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante, e si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere contatto. Diceva extraterrestre, portami via, voglio una stella che sia tutta mia. Extraterrestre, vienimi a cercare, voglio un pianeta su cui ricominciare. In un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. Il cielo un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un buon sapore. E terra da esplorare, e dopo la terra il mare, un pianeta intero con cui giocare. E lentamente la consapevolezza mista ad una dolce sicurezza, verso la mia fortezza. Oh extraterrestre, portami via, voglio una stella che sia tutto mio. Extraterrestre, vienimi a pigliare, voglio un pianeta su cui ricominciare.
Paolo, sai che è finito anche oggi il tempo? Stiamo,
mamma
siamo
mia,
agli sgoccioli.
Ma non hai una notizia per chiudere?
Ma io ho una notizia, non è proprio una notizia, è così un...
un pensiero?
Nemmeno, proprio una foto del, dell'Italia che comunque va e comunque riesce a superare sempre le fasi negative, perché c'è l'arte, perché c'è la musica, perché c'è il cinema, perché le menti degli italiani dai tempi dei tempi, basta parlare del Rinascimento, sono le menti che illuminano il mondo. E allora a Roma c'è stato il Festival del Cinema e io non sapevo che Gregory Peck compiva 100 anni.
Ma è ancora vivo?
No, certo, eh? È morto. Beh,
avrebbe compiuto.
Avrebbe. Il mito Gregory Peck, sì, ha compiuto 100 anni, no? Vacanze romane.
Cioè, sì, certo. Beh, come ieri che parlando appunto di programmatica ho scoperto che i Police, e quindi il grande... che è Bruce Springsteen, Sting, ecco, vedi la mia cultura dove si ferma, il grande Sting e i Police sono legati alla lingua italiana in maniera molto molto forte.
Ma credo che Sting abbia anche una bella casa in Italia.
Sì, Sting abita in Toscana, ecco, normalmente, quindi.
Ora non facciamo pubblicità, so che tu sei stato invitato un paio di volte.
No, assolutamente, no. Anche perché non ho una moglie insegnante da portarmi dietro.
Ecco, guarda, con questa battuta... carinissima, cattiva. Noi dobbiamo salutarci, salutare, io saluto te, tu saluti me e noi salutiamo.
E noi salutiamo tutti i nostri beneamati ascoltatori e il nostro amatissimo regista.
Li ringraziamo per averci ascoltato fino ad ora e gli diamo appuntamento alla prossima settimana. Vi ricordo sabato la replica alle ore 13 e comunque, lo streaming
e comunque
quando volete
sul sito.
Ciao
dai scritto su mi ci novi rapisi dai scritto su.
Questa è una canzone che sicuramente tu, Paolo, io riconosci
la sua memoria,
perché si tratta di Ho visto un re. Pensa che in questa registrazione hanno partecipato nel coro Cochi e Renato e Giorgio Gaber.
Lo so.
Ciao a tutti.
Ciao.
Che bagnava anche il cavallo.
Povero re.
E povero anche il cavallo.
Sì, beh, ave, sì, beh, ave.
È l'imperatore che gli ha portato via un bel castello. Il 32 che lui cena.
Povero re.
E povero anche il cavallo.
Sì, beh, ave, sì, beh, ave.
Ho visto un vescovo.
Se la discuse?
Ho visto un vescovo.
Ave, sì, ave.
Anche lui piangeva, faceva un gran baccano, mordeva anche una mano.
La mano di chi?
La mano del sacrestano.
Povero vescovo.
E povero anche il sacrista.
Sì, beh, ave, sì, beh, ave, sì.
È il cardinale che gli ha portato via una pazzia.
Oh, per Cristo!
32 che lui cena.
Povero me, scopo.
E povero anche il sacrista.
Sì, beh, ave, sì, beh, ave, sì, beh.
Ho visto un ricco.
Sarai scusa?
Ho visto un ricco.
Un show.
Sì,
ave, sì, beh, ave, sì, beh.
Il tapino lacrimava su un calice di vino ed ogni goccia andava
diretta al vin.
Sì, che tutto l'annacquava.
Povero tapin.
E povero anche il vin.
Sì, beh, ave, sì, beh, ave, sì.
Il vescovo, il re, l'imperatore l'ha mezzo rovinato, gli han portato via tre case e un caseggiato di 32 che lui cena.
Povertà B.
E povero anche B.
Sì, beh, ave, sì,
dai, chitta, sai, dai, chitta, sai, ave, sai, visto un vilan.
Sai, scusa?
Un contadino.
Ave,
sì, beh, ave. Il vescovo, il re, il ricco, l'imperatore, perfino il cardinale, l'ha mezzo rovinato, gli han portato via la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, i radiotransistori, i dischi di Teltoni, la moglie.
E per cos'è?
Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
Poi il purcell.
Nel senso del maiale.
Sì, beh, ave, sì.
Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
Ma Salerma?
No, il fatto è che noi diran,
noi diran, è sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re.
fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo, e sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo.